Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma ideato e condotto dall'avvocato Andrea Del Re.
Cari ascoltatrici ed ascoltatori, bentornati alla mia trasmissione. Vi parla l'avvocato Andrea Del Re, che ancora una volta illustrerà Non ci credo, ma è vero, storie di ordinaria ingiustizia. E ancora una volta partiamo da un caso che ci vede spesso spettatori, ahimè, ovvero il cosiddetto monopattino. Per la Cassazione, la revoca della patente non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di un monopattino, anche se costui fosse in stato di ebbrezza. Il caso trae origine dalla condotta assunta da un soggetto che si era messo alla guida di un monopattino in stato di ebbrezza, appunto, e a seguito della circolazione con tale mezzo su un tratto urbano aveva provocato un sinistro stradale. In ragione di tali circostanze, il Tribunale di Milano aveva applicato la pena sospesa di mesi 5 e aveva altresì disposto la revoca della patente di guida nei confronti del conducente. Ma contro questa decisione del Tribunale, l'imputato ha proposto ricorso davanti alla Cassazione, lamentando in particolare l'erroneità della decisione con cui il giudice di merito aveva disposto la revoca. Il ricorrente ha infatti ritenuto che la sentenza di primo grado sia stata emessa in violazione dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza prevalente, ovvero secondo la quale la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente non è applicabile a chi si sia posto in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le doglianze formulate dal ricorrente in ordine alla illegittimità della sanzione amministrativa accessoria della revoca che aveva applicato il giudice di merito. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, conseguente per legge ai illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione. La Corte prosegue affermando che tale principio, per lo più espresso con riferimento alla guida di un velocipede, può all'evidenza essere esteso anche alla conduzione di un monopattino. Cari amici, la sentenza non ci soddisfa, perché in effetti il monopattino a guida elettrica è sempre un mezzo veloce che purtroppo costituisce gravissimo pericolo, come noi sappiamo, alla regolarità del traffico. Quindi o si cambia la legge o si cambia la giurisprudenza.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Un caso ancora questo abbastanza diffuso, per cui la gente non ha chiare ancora le idee. L'inquilino non risponde per i danni dovuti all'uso. Il proprietario di un immobile in affitto non può pretendere la restituzione del bene in perfetto stato e, di conseguenza, alla scadenza del contratto, l'inquilino non è tenuto a ripristinare le condizioni originarie del bene stesso. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale di Milano recente. Nel caso che ci riguarda, la proprietaria di un appartamento tratteneva la cauzione, richiesta alla conduttrice al momento della stipula del contratto, sostenendo che durante la locazione le aveva procurato danni, nello specifico la rimozione di due porte e una serie di impronte di mobili e quadri sulle pareti. La proprietaria avanzava richiesta di risarcimento. Il codice civile dispone che il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. La norma precisa però come, in mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato e soprattutto che il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà. Nel respingere le richieste della proprietaria, perciò, il giudice Meneghino di Milano ha spiegato che il locatore non ha il diritto di pretendere la restituzione del bene locato in perfettissimo stato, per cui il conduttore non è tenuto a ripristinare lo stato locativo dell'immobile nelle condizioni in cui l'ha ricevuto, perché il ripristino tende a assicurare al locatore il vantaggio non consentito dalla legge di non sopportare l'onere economico delle spese di deterioramento della cosa, determinato da un uso normale della stessa, che è già compensato con il canone di locazione. La giurisprudenza ha più riprese chiarito che rientrano nel normale degrado d'uso i fori dei tasselli nel rivestimento della cucina per appendere i pensili e quelli per il sostegno delle tende, nonché la presenza sulle pareti di impronte di mobili e quadri connesse alla mancata tinteggiatura prima della consegna. Direi che c'è poco da dire, in quanto è giurisprudenza consolidatissima e tutto sommato direi assolutamente ragionevole.
L'ultima volta che ho visto Michele ha detto là dove muore il sole, ci rivedremo passassero degli anni, dovessimo affrontare mille affanni. Ed ora che il sole è alle mie spalle, quasi non sto più nella pelle. Michele arriva domani per colazione, con uno strano mezzo di locomozione, senza volante, senza ruote. Michele arriva con le tasche vuote, è venuto col barcone, è venuto col barcone. Sono andato a prenderlo a Lampedusa, aveva la pelle tutta contusa, detto per il troppo far l'amore. Dovresti vedere com'è ridotto il cuore. L'ho accompagnato per la via e arrivati a casa mia gli ho mostrato il suo letto. Ci si è gettato a capofitto. Poi mi ha chiesto per questo bell'ambiente quanto paghi. Gli ho detto niente. Io non pago l'affitto. Io non pago l'affitto. La mattina dopo sul menù c'erano tagliatelle con ragù e senza nessuna pretesa siamo andati a far la spesa. Con che pagheremo, mi chiese, risposi coi soldi per le spese. Ma dove prendi tutto questo denaro? Fai l'operaio, il cuoco, il baro. Me li danno per star fermo, mi copro un d'oro. Basta che non lavoro. Io non faccio l'operaio. Io non faccio l'operaio, no, non faccio l'operaio, io non fa. Michele beve vino e mangio gnocchi, brindando al paese dei balocchi. Io mangiai pasta con il tonno, lui rideva, deve essere un sogno. È un sogno, lo era per davvero. Ci risvegliammo sotto un cielo nero, su una barca senza remi e senza bagno, che cigolava sul mar Mediterraneo. Nella notte una dozzina n'era morta. Di chi fosse il sogno, poco importa.
Consuma solo un kilowatt e arriva la bolletta da 134 euro. Il dilemma della tariffa flat. La bolletta dell'energia elettrica è apparentemente di quella da brividi. 133,92 euro per il consumo di un solo kilowatt. Roba da far paura a qualunque consumatore, considerando che una famiglia media utilizza almeno 200 kilowatt a bimestre. Significherebbe una stangata fiscale da 26.000 euro ogni due mesi. Eppure è tutto regolare. Non c'è truffa, non c'è inganno. Solo la disattenzione di una signora del Valdarno Aretino che non ha fatto bene i calcoli al momento di sottoscrivere il contratto con una primaria compagnia nazionale. Il caso lo solleva il Movimento Consumatori, associazione che si era già fatta notare per le proteste sul ritardo dei treni dei pendolari e che ora raccomanda state attenti a quello che firmate. Beffa nella beffa, ma assolutamente legale è che la bolletta pazza in questione riguardi l'utenza di un garage, cioè di un locale nel quale i consumi sono presumibilmente bassi, a meno che il cliente non pensi di passarci gran parte delle sue giornate. Bene, quando la protagonista di questa storia paradossale è andata nel punto commerciale della compagnia in questione, il presidente del Movimento Consumatori ha fatto notare un errore colossale, scegliendo una tariffa flat, cioè a prezzo fisso. Qualsiasi fosse il consumo, 100 euro a bimestre più le cosiddette quote fisse che portano il totale ai sopra ricordati 133,92 euro. Non serve nemmeno di ragionarci molto. Una tariffa flat del genere è conveniente se si presume di consumare molto e quindi di ammortizzare il costo del kilowatt utilizzati con quella sorta di diga che è un prezzo fisso. Se invece il consumo è basso o quasi inesistente, come nel garage di questa storia, la tariffa fissa si trasforma in una trappola mangia soldi, in cui un kilowatt viene a costare una cifra astronomica. La signora, dice il presidente della Confcommercio, è stata ingenua, ma chi le ha proposto un contratto del genere per un garage ci ha giocato sopra, proponendo una tariffa che rientra sì nelle regole, ma che è chiaramente sproporzionata nella situazione in questione. E siccome di trappole come queste ce ne sono tante nel mercato dell'energia, è opportuno che prima di sottoscrivere un contratto si guardi bene quello che c'è scritto e si faccia un'altrettanto minuzia i conti. È conveniente o meno nella mia realtà personale o familiare? Quindi prudenza e chiarezza, tanto più necessario ora che è scomparso il mercato tutelato e tutti gli utenti si ritrovano a fare i conti col mercato libero. Comprendiamo bene, dice il presidente della Consumatori, la difficoltà nella gestione di scelte non ordinarie, ma solo così sarà possibile evitare sborsi da capogiro. Al fine di informare i cittadini, invitiamo tutte le amministrazioni comunali ad adottare un vademecum su come reagire a queste situazioni. Quindi, cari amici e cari ascoltatori e ascoltatrici, occhio, occhio quando dovete firmare un contratto di fornitura per non incappare in quello che è successo a questa signora aretina.
L'Italia per andare a Lugano e toccarsi sempre con la stessa mano, come essere una truffa questo lago fa paura, ci sono troppe banche, serve un samba, una strega, una fattura. Le tre di notte non so dove sputare, è così pulito che non si può sporcare. Dal locale esce uno sbronzo che s'annoia, non è solo, guarda un poco anche a Lugano, hanno una troia. Lo spogliarello in quel locale di Lugano lo fa una donna col suo barboncino nano. Vanno in albergo per studiare nuove mosse, la ragazza è libanese, il barboncino è di Torino. Di tosse, una guardia, un generale, si capisce bene, mi guarda male, butto via la cicca e quello sviene. Per farmi la morale mi faccio perdonare, perché raccolgo la cicca ancora accesa, la metto in tasca e comincio a fischiare. Fischio piano perché è quasi mattina, da una pizzeria esce uno di Messina, ha i tacchi alti, ha il grembiule ancora in mano, sembra stanco e molto triste, te lo credo. Fa la pizza qui a Lugano. Da poco tempo è venuto a lavorare, dice che è dura ma si può anche abituare, ed è contento a non far niente alla mattina, e con la moto va a vedere dove abita la mina. Alto che assomiglia a Garibaldi, sulla strada, la pulisce, è molto tardi. Si ferma con la scopa sotto il mento, poi alza gli occhi verso il cielo e con il dito sente il vento. Muore la notte quando il vecchio con la scopa la butta in cielo e torna il sole sull'Europa. E tutti quanti lasciano lì di lavorare, è uno spettacolo vedere.
Ed ora, cari ascoltatori, purtroppo una pagina molto triste, direi anzi quasi vergognosa, della nostra storia giudiziaria, ovvero la vergogna dei fascicoli arretrati nei tribunali dei minori che riguardano il destino di 110.000 bambini. È un'emergenza collettiva che ci riguarda molto da vicino, ma la vediamo solo quando diventa il titolo di un TG o di un giornale. Parliamo della sofferenza sociale e psichica di bambini e adolescenti che, se non curata tempestivamente, finisce troppo spesso ad aggravarsi fino a procurare danni irreparabili e condizionare o compromettere la loro vita adulta. Il fenomeno delle baby gang, la delinquenza minorile, i giovanissimi che abbandonano la scuola, i bambini stranieri senza famiglia, i minori orfani di violenza domestica, vittime di abusi o figli di alcolisti o tossicodipendenti, rappresentano solo alcune delle situazioni che richiedono valutazioni adeguate, interventi rapidi e sorveglianza sulla corretta applicazione delle misure. Chi deve occuparsi di tutti questi casi è il Tribunale per i minorenni. Siamo andati a vedere come funziona. Quello che emerge lascia interdetti. In Italia ci sono 29 tribunali per i minorenni, a tutti manca il personale amministrativo, mentre i giudici previsti dalle piante organiche sono meno rispetto alla mole di lavoro e in quasi la metà dei tribunali il loro numero non viene neppure rispettato. A Milano dovrebbero essere 18, invece sono 13, a Roma 16 e sono 12, a Genova 7 e sono in 5. Bari 10 e sono in 7, e così di questo passo a Firenze, Venezia, Ancona, Napoli. Il risultato è l'accumulo di fascicoli, il totale fa quasi 110.000 e ogni fascicolo corrisponde a un minore e il suo destino. Le chiamano pendenze. A Milano sono 12.662, vuol dire che ogni singolo giudice ha sul tavolo 974 fascicoli arretrati e ogni anno 562 casi nuovi. A Roma le pendenze sono 8.368, a Napoli 5.531. A Bologna si raggiunge il numero esorbitante di 10.106, nonostante il numero dei giudici sia quello previsto dalla pianta organica a Bologna. Ma concretamente cosa vogliono dire questi numeri per la vita dei minori? Prendiamo alcuni casi. Vi basterà ascoltarli. Vincenzo, 12 anni, si ferisce volontariamente. La scuola informa i servizi sociali e dopo una diagnosi di disturbo depressivo arriva la decisione del tribunale per i minorenni: deve andare dallo psicologo e ai genitori va affiancato un educatore a domicilio. Passano 2 anni e mezzo, ma i servizi sociali non si attivano e il giudice non sollecita perché ha altre urgenze. Vincenzo lascia la scuola e inizia a drogarsi. A 16 anni ritorna al tribunale per i minorenni, stavolta però davanti al giudice penale per furto e spaccio. Passiamo a Claudio ed Armando. Sono 2 fratellini inseriti in comunità perché i genitori sono entrambi tossicodipendenti. Prima i servizi sociali segnalino al tribunale, passano 5 mesi. Altri 6 prima i genitori vengano inseriti in percorsi di disintossicazione. Altri 15 prima di capire che la disintossicazione non sta funzionando. Nel frattempo i bambini, che avrebbero potuto essere dati in affido, restano in comunità. Invece Marco è un giovane papà che per 2 anni vede il figlio piccolo in uno spazio protetto a causa di pregressi e problemi di droga. Il padre accetta di seguire un percorso di disintossicazione che funziona bene e dopo 3 anni chiede di essere reintegrato nella responsabilità genitoriale, ma il giudice risponde dopo 13 mesi. 4 fratellini alla deriva, hanno un'età compresa fra 3 e 16 anni. Il padre è in carcere, la madre convive con un compagno. I più piccoli devono essere seguiti a casa da un educatore, i più grandi frequentare un centro diurno, per tutti è necessario un supporto psicologico. I giudici non riescono a seguire l'evolversi della situazione per prendere via via provvedimenti mirati. La figlia più grande diventa maggiorenne e oggi non studia né lavora. Il secondo è tossicodipendente, il terzo con disturbi dell'apprendimento. Per il più piccolo si apre l'affido perché la madre non ce la fa. E passiamo a Gioia. La mamma di Gioia, 4 anni, è morta per mano del padre. Ci vogliono 15 mesi per dichiarare la bambina adottabile, ma nel frattempo, per mancanza di fondi, non viene attivato nessun supporto psicologico, nonostante disturbi del sonno e pianti prolungati. Conseguenza? La ricerca di una famiglia adottiva fallisce, poiché la bambina non riesce a inserirsi in nessuna famiglia. Marina subisce abusi sessuali fra gli 8 e i 10 anni dal compagno della mamma. Trova il coraggio di raccontare a scuola. Si apre il procedimento penale che porta alla condanna dell'uomo. La ragazzina viene seguita da uno psicologo, ma dopo 6 sedute la terapia si interrompe perché all'operatore è scaduto il contratto della cooperativa. Marina salta ripetutamente la scuola, fughe da casa e uso di sostanze stupefacenti. Francesca ha problemi di alcol e per 2 anni sta in comunità con il figlio di Gabriele di 4 anni. Quando finalmente tornano a casa è prevista l'attivazione di un educatore domiciliare per il restringimento nella vita normale e la presa in carico del gruppo operativo di alcolologia. Nel passaggio di competenze fra vari servizi sociali e specialistici che la seguivano e quelli del nuovo comune di residenza a cui passa il caso, l'educatore domiciliare non si trova. Dopo 6 mesi Francesca torna a bere e Gabriele non va a scuola. Chi deve fare cosa? Le competenze sono divise. Il Tribunale per i minorenni si occupa di adozioni, affidi eterofamiliari e di limitazione della responsabilità genitoriale nel caso in cui la presenza in famiglia può arrecare danno a un bambino o a un adolescente. Poi c'è il Tribunale ordinario che interviene in caso di separazione, divorzi e conseguente necessità di regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli di coppie sposate e nonne. Infine il giudice tutelare, che si occupa di tutelare dei minori italiani, oltre che di nomine e gestione delle amministrazioni di sostegno. Tradotto nella pratica, la polizia interviene su un brutto episodio di violenza e allontana un minore dalla famiglia. La polizia segnala subito il caso alla procura presso il Tribunale per i minorenni, che a sua volta chiede ai giudici la convalida di quell'allontanamento e altri provvedimenti a tutela. Nel frattempo la mamma si separa dal compagno e quindi deposita con il suo avvocato un ricorso davanti al giudice tribunale ordinario nel quale chiede, oltre alla separazione, l'affidamento del figlio e l'assegno di mantenimento per il minore. Successivamente la madre decide di recarsi all'estero. Il padre si oppone e non dà il consenso all'espatrio. La madre, per ottenere il documento, è costretta a ricorso al giudice tutelare. Questa è la frammentazione di competenze che allunga i tempi e complica situazioni già difficilissimi in origine. È vero che ora la riforma Cartabia ha cercato di porre un argine, ma vi immaginate voi con gli organici di cui vi ho parlato all'inizio e con tutte le lentezze per quanto riguarda l'utilizzazione dei servizi sociali, eccetera, eccetera, che in questo paese non cambieranno mai? Come possiamo dare un futuro a questi poveri nostri fratelli minori?
Si parla piano, dalle mie parti si mangia sano, dalle mie parti. Dalle mie parti si vola in alto, dalle mie parti lo sguardo è basso, dalle mie parti. Dalle
mie parti si crede in Dio, dalle mie parti sai chi sono io, dalle mie parti. Dalle mie parti si è pane al pane, dalle mie parti chi se ne fotte delle tue parti. Dalle mie parti ci sono io. Lo sai chi sono io, lo sai che è tutto mio, lo sai che quello che calpesti sotto i piedi è il suolo mio. Sai che tu da questa parte non puoi giocare con la sorte, lo sai che ti sei spinto troppo in fondo oltre l'orizzonte, lo sai che l'orizzonte è mio, che il mare non è mica tuo, lo sai che l'acqua che tu ingoi mentre affondi è di mio zio, o forse di qualche antenato, un uomo sempre a me legato. Ci son sempre stato e poco importa che tu implori Dio, sono arrivato prima io. E poco importa che tu implori Dio, sono arrivato prima io. Dalle mie parti si parla poco, dalle mie parti si vive meno, dalle mie parti. Dalle mie parti a testa alta, che se la passi per loro è fatta, dalle mie parti. Dalle mie parti chi crede in Dio deve provare in quale Dio, dalle sia più pane, dalle mie parti c'è solo fine, se solo parti. Dalle mie parti me ne vado io. Lo sai chi ero io? Un uomo come un altro io. Lo sai che non avevo voglia di lasciare un figlio mio. Lo sai che io da questa parte succede in mare quando perdi l'orizzonte. Lo so che l'orizzonte è tuo, che il mare non è mica mio. Lo so che mentre vado a fondo non importa chi è il mio Dio, che tanto non si è ricordato di me che sempre l'ho pregato. Comunque ci son sempre stato. Si corre in salvo di chi ha bisogno di un cuore amico, dalle mie parti.
Finiamo con una notizia direi quasi divertente. Rimini, figlia positiva all'alcol test, chiama il babbo che arriva ubriaco al posto di controllo. Patenti sospese a entrambi. Il padre si era presentato al posto di blocco dopo essere stato chiamato dalla figlia. Era salito in auto, ma dopo aver spostato il mezzo parcheggiato vicino alle auto della polizia, si era tradito con delle manovre maldestre. La ragazza l'avevano fermata a un posto di blocco, uno di quelli fissi a pochi metri dal centro di Rimini, per sottoporla, come tanti altri automobilisti, al test dell'etilometro, ed era risultata positiva dopo aver soffiato per il pretest e anche alla prova definitiva dell'etilometro. Lei è una giovane residente nella città romagnola, ed è tra le 10 persone sorprese ebbre dalla polizia locale lo scorso weekend. E gli agenti hanno sanzionato e sospeso la patente anche al padre della donna. Il motivo è presto detto. Dopo essere risultata positiva, la giovane aveva telefonato al babbo per poter essere accompagnata a casa e al contempo riportare il mezzo in garage con il genitore alla guida. Lui, il padre, si era presentato al posto di blocco, era salito in auto, ma dopo aver spostato il mezzo parcheggiato vicino alle auto degli agenti, si era tradito con una serie di manovre a dir poco maldestre. Gli agenti non hanno sorvolato sui tentativi goffi di spostare il veicolo e hanno deciso di controllare sotto cuore al test anche il babbo della giovane, che è subito risultato positivo sia al pretest che all'etilometro. La donna era stata sorpresa con un tasso compreso fra lo 0,9 e 1,5 grammi per litro. Le è stata anche notificata la violazione con ritiro di patente da 6 mesi a un anno, oltre alla decurtazione di 10 punti e la consueta denuncia in stato di libertà. Al babbo invece gli viene contestata la guida in stato di ebbrezza, prevista per il rifiuto degli accertamenti, con conseguente denuncia penale e sanzione amministrativa e la sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni. Un episodio analogo, all'inizio dello scorso ottobre, era accaduto nello stesso posto di blocco. Un giovane era stato avvisato dall'amico del controllo a cui era stato sottoposto pochi minuti prima ed era subito partito in moto per andare a recuperare l'auto, ferma a pochi metri dal posto di blocco. Ma una volta arrivato sul posto si è imbattuto negli stessi agenti, che hanno sottoposto anche lui all'alcol test. Dall'etilometro il tasso alcolemico riservato risplendeva più del tipo dei limiti di legge. Insomma, questo ci insegna A, innanzitutto, di non bere più di tanto, ovvero al di sotto dei limiti, quando ci si mette in auto, e altresì di non andare mai a trovare l'amico il quale è stato fermato, perché se avessimo bevuto anche noi, addio, il problema diventa duplice. Quindi occhio sia a chi rimane e sia a chi va. Mi raccomando, abbiate cura.
Per qualche motivo ho le pupille che girano a caso se mi stai vicino. Ho le caviglie che tremano a casa, il pavimento balla, ma in bolla. Ho suole di pomice, il marmo una pozza che stagna. Il calice è pieno di storie, guardami in faccia e dimmi che hai bisogno di tornare a casa la mattina in macchina quando fa giorno, di fare serata la volta che capita. Parli di grandi sogni e progetti che aspetti il momento di 29. Riempiamo i bicchieri di vino. Parlami tu di quello che ti fa felice, di come ti senti se tu non volessi bere quel vino che ho comprato a 2,50 per te. Yeah. Passiamo da Zamboni, metti che i tuoi coi quirini dormono e sanno che no. Vogliamo finire quel vino, vogliamo vedere il mattino, vogliamo sentirci vicino durante la notte se parlerai tu di quello che ti fa felice, di come ti senti se tu non volessi bere quel vino che ho rubato a Luca soltanto per te. Yeah.
Cari ascoltatrici e ascoltatori, anche per oggi la mia funzione, la mia trasmissione si è conclusa con alcune, diciamo, considerazioni qua e là a margine, al fine degli episodi narrati. Sicuramente l'ultima è la più simpatica: il babbo va in aiuto della figlia e finisce anche lui con la patente sospesa. Quindi, cari amici, alla prossima puntata e a risentirci ovviamente su Non ci credo, ma è vero, storie di ordinaria ingiustizia. Un caldo abbraccio e, a proposito, buon anno!
E tu che mi rendi ubriaco, io che...
che non reggo più l'alcol. Quante sere poco sobri avremmo passato insieme, ma tu non vuoi bere con me.
Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia con l'avvocato Andrea Del Re torna il prossimo mercoledì alle 15:00.